Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Tasua, lacrime ricordi per Abbas, leone di Karbala. Shamkhani, Iran monitora il comportamento di USA e regime sionista nella regione. L'esercito americano spara contro i civili afghani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 18 agosto 2021. Cari amici, oggi il mondo musulmano, in particolare le sciiti in tutto il mondo, commemorano il nono giorno del mese lunare di Muharram, chiamato Tasua. Proprio oggi il ricordo del martirio di Hazrat Abul Fazl Abbas è nella mente di tutti i musulmani del mondo. Questa giornata è infatti dedicata simbolicamente al ricordo del fratello dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Milioni di fedeli vestite di nero piangono la tragedia di Karbala e ricordano il martirio di Abul Fazl, il portabandiera dell'imam Hussein, nella battaglia di Karbala. Tasua arriva un giorno prima dell'Ashura, che segna il giorno in cui l'imam Hussein, insieme con 72 dei suoi compagni, fu martirizzato nella battaglia contro il secondo califo Umayyade a Karbala in Iraq più di 14 secoli fa. E Ashura simboleggia l'eterna lotta della verità contro la menzogna e la battaglia contro l'ingiustizia e la crudeltà. Seguendo l'esempio dell'imam Hussein, che ha offerto il sacrificio supremo per sostenere i principi contro la tirannia. In questa occasione la radio iraniana esprime le sue condoglianze a tutti i fratelli e sorelle musulmani in tutto il mondo. E cari amici, oggi in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Poi vi invito ad ascoltare uno speciale che è dedicato proprio alla giornata di Tasua. E allora il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ammiraglio Ali Shamkhani, riferendosi alla pericolosa e feroce presenza delle forze armate statunitensi e alla loro interferenza aperta e nascosta negli affari interni della regione, ha dichiarato: il perdurare di queste condizioni aumenterà ulteriormente le tensioni nella regione. L'ammiraglio Shamkhani, rappresentante della Guida Suprema e segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, durante un incontro martedì pomeriggio con il ministro degli esteri iracheno Fahd Hussein, ha sottolineato la pericolosa e feroce presenza delle truppe statunitensi all'aperta interferenza. Durante l'incontro Shamkhani ha affermato che i paesi della regione sono in grado di garantire la propria sicurezza senza alcuna interferenza straniera, con la piena conoscenza degli obiettivi e dietro le quinte di queste misure. Siamo pienamente preparati a neutralizzare i piani che colpiscono la stabilità della regione. Shamkhani ha anche sottolineato la necessità di una piena e rapida attuazione degli accordi Teheran-Baghdad, che potrebbero rappresentare un grande passo avanti per aumentare il livello di cooperazione globale e il benessere dei cittadini dei due paesi. Chiediamo al governo iracheno di adottare misure più serie per espellere i gruppi terroristici presenti nel Kurdistan iracheno, in modo che l'Iran non sia costretto a prendere misure precauzionali per espellere questi gruppi armati dalla regione curda dell'Iraq, ha dichiarato il funzionario iracheno. E passiamo in Afghanistan. I militari americani hanno nuovamente sparato contro i civili afghani nei pressi dell'aeroporto di Kabul. Secondo Sputnik, citando Al Jazeera, i soldati americani hanno sparato contro i cittadini afghani disperati all'aeroporto di Kabul per disperdere la folla. Non ci sono per ora notizie sul numero dei feriti nella sparatoria delle forze americane. Anche nei giorni scorsi le truppe degli Stati Uniti, con la scusa di voler mantenere la sicurezza dell'aeroporto di Kabul, hanno sparato contro gli uomini e le donne afghane. Il segretario generale di Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, ha nominato gli Stati Uniti come il principale agente dietro la recente anarchia in Libano. Parlando nel corso della cerimonia di lutto della Shura di Hezbollah nel quartiere meridionale di Dahiyeh a Beirut, Nasrallah ha sottolineato che l'amministrazione statunitense sta pianificando di condurre il Libano e l'Iraq nella totale anarchia, facendo luce sui vandali che sabotano proprietà pubbliche su ordine dell'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. Il leader libanese ha colto l'occasione per offrire le sue condoglianze al comando dell'esercito libanese e alle famiglie dei martiri dell'esplosione di Akkar, sperando che Allah conceda ai feriti una pronta guarigione e sottolineando la disponibilità del Partito della Resistenza a inviare aiuti alle persone colpite dalla tragedia. Nasrallah ha condannato gli atti di politicizzazione dell'incidente e lo scambio di accuse tra i partiti politici. Il segretario generale ha anche chiesto una rapida formazione del governo lontano dagli interessi e dalle richieste di parte, sottolineando l'importanza del nuovo gabinetto dell'affrontare la crisi economica del paese. Il capo di Hezbollah ha anche indicato che le autorità libanesi non sono riuscite ad affrontare la crisi dell'olio combustibile in Libano e hanno abbandonato le persone che soffrono nelle stazioni di servizio, sottolineando il ruolo delle avide compagnie petrolifere e di coloro che sono stati coinvolti nel potenziamento del commercio nero. E ancora Afghanistan. I membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in una dichiarazione congiunta sull'Afghanistan, hanno chiesto l'immediata cessazione di tutte le ostilità e l'istituzione, attraverso negoziati inclusivi, di un governo che sia unito, inclusivo, rappresentativo, anche con la partecipazione piena, equa e significativa delle donne. Hanno sottolineato che devono essere garantite la comunità internazionale e la continuità istituzionale e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, nonché la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini afghani e internazionali. I membri del Consiglio di Sicurezza hanno chiesto la fine immediata delle violenze in Afghanistan, il ripristino della sicurezza, dell'ordine civile e costituzionale, colloqui urgenti per risolvere l'attuale crisi di autorità nel paese e per arrivare a una soluzione pacifica attraverso un guidato da un processo di riconciliazione nazionale di proprietà afghana. E c'è già un muro in costruzione al confine della Turchia per impedire il nuovo flusso dei rifugiati dall'Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il controllo di Kabul. Lo riporta il sito Corriere.it. Nell'immagine il tratto di 5 chilometri è alto 3 metri, rinforzato da filo spinato e trincee che si trova nella provincia di Van. Attualmente sono stati completati 156 chilometri e l'obiettivo è quello di costruirne 243. La Turchia, che ospita già 3,7 milioni di siriani fuggiti dalla guerra, teme infatti un nuovo afflusso di rifugiati afghani. E una commissione parlamentare brasiliana ha mostrato il 17 agosto che il presidente Bolsonaro ha utilizzato dati falsi per affermare che il bilancio delle vittime della pandemia di Covid-19 è stato gonfiato dai governatori e dai sindacati. Il governo parlamentare ha preso in considerazione una dichiarazione di Alexander Marques, funzionario della Corte dei Conti dell'Unione, che ha ammesso di essere stato autore di un documento di lavoro che Bolsonaro ha citato come se fosse un documento ufficiale di quell'organo per affermare che il paese ha avuto almeno il 50% in meno di morti per coronavirus. Il presidente ha rilasciato questa dichiarazione lo scorso giugno, quando il paese aveva già avuto 475.000 morti per coronavirus, ha quindi accusato sindaci e governatori di gonfiare quelle cifre per ricevere dallo Stato maggiori risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria. Almeno 40 migranti africani sono morti in seguito al naufragio di un barcone andato alla deriva al largo delle coste della Mauritania, lo riferisce l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La sconfitta degli Stati Uniti. I talebani si sono ripresi una sfilata di città in una manciata di giorni senza combattere, semplicemente perché di fronte a loro non hanno incontrato alcuna resistenza. Certo, verrebbero da pensare che dopo 20 anni di occupazione militare, centinaia di migliaia di morti e decine di miliardi di dollari spesi per esportare la democrazia, cioè eliminare Al-Qaeda dopo l'11 settembre e rovesciare il regime del Mullah Omar, a questo punto l'Afghanistan debba avere delle autorità nazionali in grado di opporsi ai talebani. Invece non è così. Nonostante tutto, uno Stato afghano non esiste. Così come non è mai esistito uno Stato iracheno dopo l'esportazione della democrazia a Baghdad, e né uno Stato libico dopo l'esportazione della democrazia a Tripoli. Gli Stati Uniti, in un certo senso, sono coerenti. Portano letteralmente la loro democrazia, non il concetto espresso dall'etimologia greca. Di conseguenza, l'operazione portata avanti in queste settimane somiglia molto di più a un abbandono che a una ritirata.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, è il nono giorno del mese di Muharram, la ricorrenza nota come Tashuwa, e da oggi iniziamo a presentarvi i fatti inerenti alla fase finale della vicenda di Karbala. Seguiteci. Ubaidullah ibn Ziyad invitò i suoi compagni a prepararsi a combattere con Hussein, la pace sia con lui, traviandoli così dal retto sentiero. Essi accettarono tale invito e lo seguirono. Ibn Ziyad, per raggiungere i suoi vili scopi, indusse Umar ibn Sa'd a rinunciare alla salvezza e alla beatitudine, affidandogli il comando del suo esercito. Ibn Sa'd accettò l'incarico e con 4.000 cavalieri lasciò Kufa per andare a combattere contro Hussein. Ibn Ziyad gli inviava continuamente nuovi cavalieri, finché la sera del sesto giorno del mese di Muharram, Umar ibn Sa'd disponeva di ben 20.000 cavalieri. I nemici misero in seria difficoltà l'imam Hussein, la pace sia con lui e i suoi compagni, arrivando addirittura a impedire loro di avere accesso all'acqua. Il gruppo di Hussein fu così sopraffatto dalla sete. A un certo punto l'imam Hussein, la pace sia con lui, si alzò in piedi, si appoggiò sulla propria spada e ad alta voce disse all'esercito nemico: «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se mi conoscete». Essi risposero: «Sì, tu sei il figlio, il nipote dell'inviato di Dio». Disse allora: «Vi scongiuro in nome di Dio di ammettere che sapete che mio nonno è l'inviato di Dio. Lo ammettiamo». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che mio padre e Ali ibn Abi Talib, la pace e la benedizione, siano su di lui». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che mia madre è Fatima, figlia di Muhammad, l'eletto». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che mia nonna è Khadija, figlia di Khuwailat, la prima donna che diventò musulmana». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro di dire se sapete che Hamza, il signore dei martiri, è lo zio di mio padre». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che Ja'far Tayyar è mio zio». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che la spada che ho con me appartiene all'inviato di Dio». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro in nome di Dio di dire se sapete che il turbante che ho in testa appartiene al profeta». «Sì, per Dio». «Vi scongiuro di dire in nome di Dio se sapete che Ali fu la prima persona che scelse l'Islam, se sapete che egli era il più sapiente, il più paziente e il signore di ogni uomo e donna musulmani». «Sì, per Dio». Concluse allora: «Perché allora credete che sia lecito versare il mio sangue?» Risposero: «Quanto hai detto è noto a tutti noi. Noi però non ti lasceremo stare fino a quando, sfinito dalla sete, non avrai assaggiato la morte». Quando Hussein, la pace sia con lui, terminò questo sermone, le sue figlie e sua sorella Zainab iniziarono a piangere e a colpirsi il viso con le mani. Hussein mandò il fratello Abbas e il figlio Ali da loro dicendo: «Calmate le donne, poiché giuro su me stesso che avranno molto da piangere d'ora in poi». Si narra che Ibn Ziyad scrisse una lettera ad Umar ibn Sa'd nella quale lo sollecitava a iniziare la guerra e a portarla a termine, senza perdere altro tempo. L'esercito di Umar ibn Sa'd iniziò così la sua avanzata verso l'accampamento dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Shembr, che faceva parte dell'armata del malvagio Umar ibn Sa'd, si avvicinò all'accampamento di Hussein, la pace sia con lui, e gridò: «Dove sono i figli di mia sorella, Abdullah, Ja'far, Abbas e Usman?» Imam Hussein, la pace sia con lui, disse: «Anche se un empio voi rispondete, poiché è vostro zio». Abbas e i suoi fratelli risposero allora: «Che cosa vuoi?» Egli disse: «O figli di mia sorella, voi siete al sicuro, non fatevi ammazzare con vostro fratello Hussein, ubbidite a Yazid». Abbas rispose: «Muori, o nemico di Dio, quanto è brutta la protezione che ci offri. Ci ordini forse di abbandonare nostro fratello Hussein, figlio di Fatima, e di prestare ubbidienza ai maledetti e ai figli dei maledetti?» A sentire queste parole, Shembr si incollerì e ritornò dai suoi. Quando Hussein, la pace sia con lui, vide che gli uomini di Ibn Ziyad avevano molta fretta di iniziare la guerra e che nessuna predica, nessun consiglio faceva effetto su di loro, disse al fratello Abbas: «Se poi convinci questa armata a rinunciare per oggi alla guerra, potremo così stasera raccoglierci in preghiera. Dio sa che io amo pregare e recitare il Corano». Abbas chiese all'armata nemica di ritardare l'inizio della guerra. Umar ibn Sa'd non disse nulla, come se non fosse d'accordo. Amr ibn al-Hajjaj al-Zubaydi disse: «Giuro su Dio che se questa richiesta ci fosse stata fatta da turchi e dai lamiti, avremmo accettato. Come possiamo quindi non accettarla ora che ci viene fatta dalla famiglia di Muhammad, l'inviato di Allah, la pace sia con lui?» Accettarono quindi la proposta e ritardarono l'inizio della guerra di un giorno. Hussein, la pace sia con lui, si sedette a terra, venne rapito dal sonno, si svegliò dopo qualche istante e disse a Zainab: «Cara sorella, ho appena sognato mio nonno, il messaggero d'Allah, mio padre Ali, mia madre Fatima e mio fratello Hassan. Mi dicevano: "Oh Hussein, presto verrai da noi". In alcune tradizioni, al posto della parola presto, troviamo domani». Zainab, sentendo queste parole, si colpì il viso con le mani e scoppiò in pianto. Hussein, la pace sia con lui, disse: «Calmati, non fare in modo che questa gente gioisca per le nostre sofferenze».